Radio Sonar presenta Make Some Noise.
Storie che fanno rumore.
Di Silvia
e Paolo.
Questo è un giorno mi ammazza. Sono nudo con la telefono in tasca. Mi schiatti, penso che avrà Parliamo tutti continuamente. Ascoltiamo quando ci conviene. Da soli ma dipendenti. Se siamo soli quando siamo insieme. Sappiamo un po' di tutto ma di tutto niente. Di qualcosa di intelligente.
Ma prima
fammi scrollare.
Benvenuti, le 20 passate da qualche minuto, è venerdì e come ogni venerdì ritorna Make Some Noise. Questa sera parliamo d'arte e lo facciamo con un collettivo nuovo che si è affacciato da poco sulla scena artistica romana. Il collettivo si chiama Struttura e sono qui con noi Michele Criscuolo e Flavio Orlando del collettivo Struttura. Benvenuti.
Ciao ragazzi.
Ciao, ciao a tutti.
Grazie di aver accettato il nostro invito. Parliamo di arte, È la prima volta che parliamo di arte proprio, Make Some Noise, quindi...
Sì.
Noi siamo onorati.
Avete una grande responsabilità. E poi anche la prima puntata che facciamo con due persone virtualmente al telefono, quindi insomma... Anche
un piccolo
questo...
assembramento.
Esatto, e assembramento
un
anche...
Un altro assembramento.
Esatto, assembramento è la parola d'ordine di questa sera, perché anche così il titolo della performance artistica che avete organizzato da poco a marzo in piazza San Cosimato a Trastevere, ma avremo modo di parlarne. Prima volevo sapere che cos'è che secondo voi rende oggi un comune soggetto un artista, no? Perché riuscire a trovare soprattutto qualcosa che possa risultare nuovo, che non sia già visto, è spesso un'utopia. E quindi la funzione attuale dell'arte, secondo Struttura, quale dovrebbe essere? Chi
allora,
risponde? Facciamo così.
Flavio,
chi risponde per primo?
Chi alza la mano?
Inizio io, Flavio Orlando parla.
Vai, Flavio.
Ok. Allora... diciamo che sicuramente trovare qualcosa di nuovo, l'arte non ha più questo obiettivo, diciamo. Quindi la cosa che interessa a noi come struttura è prima di tutto fare arte, ok? E la nostra arte nello specifico. E, abbiamo deciso di metterci insieme di organizzare insomma un lavoro in sinergia. Perché abbiamo una visione comune dell'arte, del fare arte, una visione personale del fare arte e una visione comune del fare arte. Cos'è che rende oggi un soggetto comune un artista? È prima di tutto il fatto dell'autoconsapevolezza di essere un artista. Cioè un artista prima di tutto deve capire che lo è, quindi è una cosa che può accadere a chiunque, diciamo, quindi non c'è grande differenza tra un soggetto comune un artista, se non il fatto che il soggetto comune capisce di essere un artista.
Ed è importante il riconoscimento degli altri, cioè nel senso, basta come dire, sentirsi tali oppure deve...
È importante?
Il riconoscimento degli altri, no, come artista.
Allora, diciamo che la cosa più importante dell'arte è comunicare, cioè l'arte deve arrivare alle persone, cioè la cosa più importante dell'arte è l'aspetto relazionale. Quindi se un'opera d'arte viene fatta e rimane nello sgabuzzino o nello studio dell'artista, fallisce il suo obiettivo. Quindi l'arte deve uscire dallo studio, deve uscire dalla soffitta, dalla cameretta in cui viene prodotta e deve arrivare alle persone, quindi deve creare una relazione tra soggetti. Cioè l'artista crea un'opera d'arte, l'opera d'arte viene messa nel mondo, diciamo, partorisce questa opera d'arte e questa opera d'arte non appartiene più all'artista, bensì alla collettività. Questa è una cosa importantissima.
E quindi l'arte è di tutti. Michele, tu che
l'arte
cosa...
è di tutti, certo.
Sì, credo che l'unica arte che riesca appieno in questo intento purtroppo sia la musica. E le altre arti purtroppo hanno più un limite in questo. Però sì, come dice Flavio, è importante che esca dallo studio. È importante che la gente si interfacci con essa, qualsiasi forma di arte sia.
E non siate gelosi delle vostre opere d'arte, cioè se nella vostra intenzione c'era qualcosa che poi da qualcun altro viene fraintesa o viene interpretata in modo diverso, che rapporto avete con questa eventualità che poi c'è sempre, no, nel momento in cui l'artista rilascia l'opera nel mondo?
Allora, io personalmente le opere di cui potrei essere tra virgolette geloso non si sa che esistono, quindi ho un rapporto spesso perché le per odio le scarto, le copro, e quindi atto una scelta, fa parte molto del mio processo artistico, poi scegliere tra ciò che ho realizzato. Quindi sì, c'è qualcosa che non uscirà mai dallo studio, se le faccio un'opera di selezione. Però quello che esce dallo studio è importante che esca dallo studio, e non sono troppo preoccupato dei fraintendimenti dei fruitori, perché secondo me in un'epoca in cui la soggettività è così forte, anche il fraintendimento può essere uno spunto.
Beh, a proposito...
se posso aggiungere una cosa su questo, diciamo che l'opera d'arte la fa spesso chi osserva l'opera d'arte. Cioè, nel senso, l'artista può avere un intento molto chiaro di ciò che vuole fare e che vuole esprimere, ma poi ci sarà sempre uno scarto, prima di tutto, tra ciò che voleva dire e ciò che riesce a dire, perché poi c'è anche questo da considerare. E poi, ulteriormente, dalla soggettività, come ha detto Michele, del fruitore. Cioè, l'opera d'arte la fa il pubblico, in fin dei conti. E anche di fronte a una cosa lampante come un'immagine, perché spesso l'immagine è molto più lampante di tantissime altre cose, ci starà sempre un'interpretazione che possa essere legata a un'ideologia, legata a un'intelligenza, a una cultura, eccetera. Quindi sì, uno è geloso dell'opera d'arte, nel senso che ci sono dei quadri che non vorrei vendere perché ci tengo molto e non vorrei mai separarmi da loro. Però in quanto rapporto tra l'opera d'arte e il mondo, è un po' come il rapporto tra un genitore e un figlio. Cioè sì, un genitore può essere geloso del proprio figlio, però in fin dei conti...
Lo deve lasciare andare.
È una metafora.
Se tua figlia si fidanza, puoi portarti tanto sul cavolo il fidanzato, ma sei fidanzato, insomma, cioè non puoi fare niente.
E a proposito di individualismo, no? Nelle vostre intenzioni, la nascita di questo collettivo ha proprio come scopo un'operazione che voi stesse definite anacronistica. Nell'era del digitale, quindi ritornare all'uomo, vi cito, analizzato nella forma e nel suo contenuto, nei suoi confini, talvolta labili, talvolta netti, spesso distorti, e nel suo rapporto con l'esterno, per combattere le derive di un certo tipo di individualismo, di edonismo, no? Che poi sono un po' delle caratteristiche della nostra epoca. Quali sono i pericoli di queste derive, secondo voi? E invece a voi cosa interessa fare, su cosa vi volete focalizzare?
Allora, vado io, Flavio?
Vai.
Allora, innanzitutto vorrei premettere che sì, dell'anacronismo c'è, ma abbiamo un membro del collettivo che appunto analizza l'uomo nella forma e nel suo contenuto proprio digitalmente, ed è Gabriele Maruotti, usa il 3D come veicolo artistico. Quindi sì, l'anacronismo è più nella figura dell'uomo che nei nostri concetti e nelle nostre rappresentazioni, più nel rimetterlo al centro, però non è un rimetterlo al centro in senso umanista, che penso si sia visto e si sia capito sia dal significato di assembramento che dalle opere rappresentate. Per quanto riguarda i pericoli di certe derive, secondo me definirli pericoli può essere anche sbagliato, perché secondo me i rischi che si correvano si sono già avverati.
Quindi dobbiamo prenderne atto, diciamo. L'arte serve anche a prendere atto appunto di questo, no?
Serve anche per prenderne atto, perché per me quel pericolo, per tutti noi, era mettere la comunicazione della propria arte, cioè il modo di promuoverla, e il vendersi più come personaggio che rispetto alle opere in sé. Vengono messi la comunicazione e spesso anche il personaggio che produce davanti al prodotto finale, che è in questo caso il quadro, e questo secondo me è molto sbagliato.
C'è uno svuotamento proprio dell'artista, proprio del concetto.
Un pubblico poco sensibile insegue più un determinato tipo di artista che un determinato tipo di opera. Oppure una comunicazione social o mediatica fatta molto bene, sempre rispetto al tipo di opera. Si soffermano poco sull'opera in sé, quanto a ciò che l'ha resa nota, a chi è che l'ha prodotta, e svaluta un po' l'oggetto in sé.
In effetti sì, no, ci sono dei fenomeni mediatici che sono più il fenomeno per sé che poi effettivamente,
esatto,
la costruzione, no? Artistica che c'è dietro, sì, l'effetto, anche tutto l'hype che si crea.
Esatto, sì. Piuttosto che, esatto, la sostanza.
L'hype. L'hype. Bravissima. Alla fine l'hype è una bella sintesi di quello che volevo dire, di comunicazione. Sì, sì, assolutamente sì. Cosa poi mi hai chiesto? Cosa interessa a noi focalizzare?
Sì, voglio dire, visto che insomma voi avete individuato questo discorso, voi come vi ponete rispetto appunto a questi fenomeni, no? E voi sì, che cosa invece volete riportare?
Allora, noi vogliamo che innanzitutto,
noi vogliamo creare hype.
Noi vogliamo creare hype, no, è il nostro obiettivo primario, la comunicazione. Poi come viene.
Purché se ne parli, la vecchia, come dire, la vecchia regola del purché se ne parli.
Allora, no, di base, in realtà noi vogliamo ricreare una comunicazione, lo dico, tra fruitore e opera, nel senso che il quadro deve essere visto dal vivo, possibilmente con qualcuno accanto a te. E poi vogliamo mettere l'uomo, come avete detto voi, al centro, ma per un semplice fatto, che in questo periodo storico, e non solo in questo, ora siamo all'apoteosi, ma è da tanti decenni che è così, l'uomo è il proprio carnefice ed è anche vittima. È vittima e carnefice di se stesso allo stesso tempo. Quindi tutti noi pensiamo, ed è il motivo per cui facciamo figure umane, che rianalizzare l'uomo possa aprire un po' gli occhi a noi e ai fruitori sulle tematiche umane attuali.
E se posso aggiungere una cosa su questo, cioè, torniamo anche alla torniamo alla figurazione, cioè nell'arte è stata abbandonata la figurazione, mai abbandonata del tutto, chiaramente, perché l'uomo non può fare a meno che rappresentare l'uomo, perché è la nostra, cioè, all'asilo disegniamo mamma, papà, il sole e la casetta, è più forte di noi. Però il mondo dell'arte l'aveva un po' messo da parte, il mondo dell'arte ufficiale, e noi vogliamo tornare a questa figurazione, cioè a rappresentare, siamo tutti pittori, ovviamente artisti, perché non siamo tutti pittori, siamo tutti artisti figurativi, e chiaramente la distinzione da figurativo astratto è capziosa, però la utilizziamo per comodità, e vogliamo tornare a questo, cioè noi siamo tutti interessati a rappresentare la figura umana, perché è importante, a parte che è naturale, è un istinto naturale che va assecondato, e poi è importante riflettere sull'uomo attraverso la rappresentazione dell'uomo stesso.
E allora su questa vocazione, diciamo, legata alla figurazione e all'uomo, ma anche sul rapporto tra arte e tecnologia, torniamo a parlare dopo il primo pezzo, perché come al solito, diciamo, la scaletta musicale viene scelta in parte dai nostri ospiti, e voi avete scelto un bel pezzo che sicuramente ci tirerà su, anche perché appunto Viagra Boys, quindi Sports Viagra Boys,
se non,
perciò tiriamoci
se
un po'
su Viagra Boys,
venerdì, esatto.
Sports.
Viagra Boys con Sports, Make Some Noise. Siamo con Michele e Flavio del collettivo artistico Struttura. Io voglio sapere chi ha scelto questa canzone dei due, perché no, già questo mi dà, come dire, delle indicazioni sulla tipologia e sulla sensibilità anche dell'artista che l'ha scelta. Chi dei due l'ha scelta? Ci siete?
Scusami.
No, ecco, dicevo. Sì. Vabbè, questo è quello che capita sempre al telefono. Questo è quello che capita sempre al telefono. No, dicevamo, io volevo sapere chi aveva scelto la canzone dei Viagra Boys, perché già questo mi dice molto, come dire, anche della persona, no?
Gabriele Maruotti.
Ah, ecco, perfetto. Quindi nessuno dei due, alla fine. Il terzo.
Ah,
vabbè,
quindi avete lavorato in collettivo anche per la playlist?
Sì, bello.
Flavio era quello di Polo Nord.
Io avevo scelto Massimo Pericolo, che come mai è stata scartata?
No, noi non siamo a conoscenza di questa cosa, assolutamente. Non ci risulta affatto.
No,
sia mai
c'è stato forse un malinteso.
Non ci sono animi censori qui, assolutamente. Parlavamo di arte e tecnologia, che sono due aspetti della creatività umana che apparentemente hanno molte differenze, ma in realtà sono effettivamente anche correlati. Quello che l'arte riesce a fare oggi è stato appunto anche raggiunto grazie all'avanzamento tecnologico, in un certo senso. Eppure ci sono artisti, come ad esempio penso a Marina Abramovic, che dice che tutto ciò che ha a che vedere con la tecnologia comunque ha un'incidenza, cambia le relazioni umane. Per lei, ad esempio, utilizzare Zoom per le performance o altri mezzi di questo tipo, insomma, non produce alcun risultato, perché tutto è sempre di cattiva qualità, le immagini fanno schifo, il suono non si sente, poi magari ci sono questi così blackout, appunto, come quello che è successo prima, perché quando si usa il telefono è un po' così, quindi manca immediatezza, no, col fruitore, visto che prima parlavamo di fruizione. E questo lo ritrovo anche nella, diciamo, vostra volontà di organizzare la performance artistica a Piazza San Cosimato, fare un assembramento di opere d'arte, che però poi è finito su Instagram. Quindi quanto l'online influenza l'arte e che rapporto c'è, diciamo, come ci si rapporta tra arte e online?
Vado io, Michele?
Sì. Vai.
Sì. Te lo dico io.
Allora, vai.
Allora, prima di tutto, rispetto a Marina Abramovic, chiaramente sta portando l'acqua al suo mulino. Cioè, lei parla di performance in senso molto stretto e quindi è chiaro che una performance su Zoom non ha senso. Quindi lei non parla di arte in generale, cioè parla, le sue parole dicono arte, però in realtà intende la mia arte.
Certo,
quindi,
quella performativa.
È chiaro che il discorso è legato all'opera d'arte, all'oggetto, diciamo, tra virgolette, nel senso, se abbiamo un quadro, ad esempio, che è fatto materialmente, fisicamente, con dei pennelli, su una tela, eccetera, quindi è un oggetto, è chiaro che quel quadro deve essere visto dal vivo, deve essere visto nella realtà fisica. Se invece un'opera d'arte, ad esempio, fosse, come nel caso di Gabriele Maruotti, che è il nostro 3D artist, se un'opera viene pensata sin da principio per il mondo digitale, a quel punto la fruizione digitale ha senso, perché l'opera non perde minimamente di qualità, perché se io faccio un quadro, poi gli faccio la foto e poi faccio la mostra virtuale, come hanno fatto durante il lockdown diversi musei, a quel punto il quadro ha perso perché era pensato per essere visto dal vivo ed è finito dentro una stanza virtuale. Se invece viene ragionato già per essere fruito virtualmente, allora ha senso. La cosa che può mancare nel mondo digitale, chiaramente, della fruizione del digitale è la relazione tra individui. Cioè, una cosa è andare al museo in due, in tre, e di fronte a un quadro, a me ci è rimasta molto impressa una frase di Ortega y Gasset che diceva che di fronte a un quadro la prima cosa che si fa è guardare il proprio amico, compagno, eccetera, e chiedere che ci vedi. Cioè, quindi l'arte crea una relazione tra individui automaticamente. Se questo avviene meno...
Assolutamente d'accordo. Io lo faccio sempre, effettivamente, quando vado al museo. Esatto. È la prima cosa che... sì, sì.
È anche un metro di... come dire, per misurare poi anche una relazione tra persone, no? Nel senso se si ha un certo tipo di profondità in comune, oppure anche a confronto, quindi un modo per confrontarsi qualora si vedano delle cose diverse.
Sì, lo dicevamo,
no? Quindi...
prima, lo dicevamo prima, poi magari ci troviamo di fronte alla soggettività di ognuno e magari nessuno dei due ha sbagliato nel vedere qualcosa.
Esatto, quindi se cade la relazione cade la funzione dell'arte. Chiaramente in un mondo digitalizzato in cui appunto stanno apparendo queste opere digitali con la tecnologia blockchain, gli NFT, tutto questo dibattito attualissimo di adesso, e quindi esistono delle opere d'arte digitali che sono effettivamente delle opere d'arte, dei pezzi unici che vengono vendute e fruite, a quel punto magari la fruizione digitale può avvenire anche a distanza e ha senso. Cioè non possiamo non immaginare dei musei totalmente digitali, fatti di opere digitali, in cui la gente in comunione comunque parla e scambia opinioni. Quindi dipende come è usato il mezzo, chiaramente. Nel caso in cui si tratta di un quadro fisicamente creato, è chiaro che digitalmente quasi non ha senso, soprattutto se lo vado a vedere da solo, nella stanza virtuale degli Uffizi, dalla mia cameretta a Roma. Cioè, non ha assolutamente senso in quel caso.
No, anche perché anche la collocazione di un'opera cambia l'effetto che quello
certo,
che...
le dimensioni, cioè
le dimensioni anche in realtà aumentata, secondo me non le vivi come le puoi vivere dal vivo.
Chiaro, cioè una palla d'altare ha senso vista nella sua monumentalità, nei suoi
deve
metri
di una cattedrale, e io devo vederla dentro la cattedrale con quelle luci esatte, con quell'odore tipico della cattedrale, l'incenso di chiuso.
Certo, c'è tutta la dimensione sensoriale, esatto, anche, no? Sì. Non so, sì, mi viene in mente, esatto, anche la pennellata, se tu ti avvicini a un quadro, chiaro, vedi anche quello, cioè, ti dà una sensazione. Quindi,
c'è poco da fare.
Un quadro, noi pittori, io non posso non avvicinarmi proprio quasi a toccare col naso determinati quadri, come un Rembrandt, se non vedi la pennellata hai perso quasi tutta... la sua materia pittorica.
No, c'è poco da fare, l'arte è un fatto esperienziale alla fine, no? Perché appunto poi sì, la percezione e l'emozione, quello che ti dà l'opera d'arte è frutto dell'esperienza che fai tu rispetto alla stessa.
Poi, come diceva Flavio, chiaramente l'opera digitale pensata in un ambiente digitale, fruita digitalmente, non c'è nessun problema, anzi.
Certo, il suo
scopo.
Se un oggetto
può usare il fisico, può uccidere molto l'opera.
A proposito dell'aspetto relazionale, no, che implica l'arte, la vostra performance Assembramento nasce proprio sull'onda della necessità di reagire all'impoverimento della socialità, un po' in generale che è tipico della nostra epoca, ma che soprattutto abbiamo chiaramente così vissuto in questo periodo per forza di cose. Che può essere anche uno stazionamento culturale, però. Come è nata l'idea di questa performance artistica? E la lascio descrivere direttamente a voi. E appunto, aveva proprio lo scopo di indagare questo aspetto della relazionalità della vita umana? E poi perché i corpi rappresentati hanno tutti un aspetto un po' grottesco?
Vado io?
Vai.
Allora, Assembramento nasce, sì, fondamentalmente l'idea nasce nel 2020, io volevo fare questa performance in solitaria in realtà, marzo 2020, durante il lockdown, perché durante quel periodo mi sentivo un po' perso, quindi mi mancava la galleria, mi mancava tutto, e quindi avevo pensato di creare un assembramento legale, semplicemente di far comunicare opere tra loro come fossero umani, rappresentare chiaramente umani, e poi di far interagire umani veri con questi umani falsi. E Poi ho proposto successivamente, dopo aver incontrato Flavio e poi parlato con Monica, aver fondato Struttura, di appunto di dover condividere questa idea, perché si trattava di un'operazione che fatta in solitaria avrebbe perso tantissimo, e in qualità, in efficienza e soprattutto in relazioni. E così abbiamo creato una forte, lavorando tutti insieme a questo progetto, abbiamo creato una forte coesione tra di noi, ed è stato bello anche vedere poi durante la realizzazione come persone presenti lì, e bambini e padri di famiglia che passavano, ci aiutavano nell'allestimento, nel trasporto, bambini che facevano lo slalom tra le opere col monopattino.
Vabbè, è diventato
una pallonata su un'opera.
Beh, questo magari si poteva risparmiare questo, però è diventato un fatto collettivo.
Posso dirti, secondo me non andava risparmiato, perché
forse la pallonata faceva parte esatto, forse magari
immagina la scena, immagina il tutto. Immagina, tu sei in questa piazza con tuo figlio e non sta succedendo niente, a un certo punto arrivano queste persone e iniziano a mettere 25 metri di opere, perché poi è quello che occupava, tutte queste figure umane, ed erano tutti ammaliati di qualsiasi età e di qualsiasi estrazione, coinvolti nel mondo dell'arte e non.
Quindi si è creato proprio in realtà un dialogo con il contesto.
Quello che volevo
ecco.
dire, anche col pallone che sbatte contro l'opera, che è un po' come il pallone che sbatte contro la persona che sta passando.
Quindi fa parte,
cioè, le persone lì presenti hanno umanizzato alla fine poi le opere che abbiamo esposto noi.
Alla fine hanno fatto parte della performance anche loro, come avviene
in ogni
ottima performance.
Non avevamo previsto e ci ha emozionato poi quando è successo.
E quindi lo scopo un po' l'avete raggiunto, di riumanizzare in qualche modo. Cioè, tutto quello che avete detto fino adesso un po' mi fa pensare a questo, no? Di tornare un po' all'umano. Voi dite, rimettiamo l'uomo al centro, forse in questo senso, perché tra il digitale, l'individualismo, eccetera, forse proprio dei sentimenti di umanità un po' li abbiamo persi, quindi...
il nostro non è un discorso umanistico o antropocentrico. Non è un discorso così chiuso, no, si parla di umano in tutte le sue forme, esatto.
E da umano in tutte le sue forme a un multiforme per eccellenza, David Bowie. E...
Il saluto di David Bowie, in questo
Il
caso.
Saluto, esatto, arriva a Radio Sonar Black Star.
Thank you.
David Bowie, Black Star, Make Some Noise. Siamo con Michele Flavio del collettivo artistico Struttura, stiamo parlando d'arte. Allora, a me viene in mente una frase di Stefano Benni che dice: l'arte è questo, scappare dalla normalità che ti vuole mangiare. Allora, la normalità mangia, l'arte ha più a che fare con la follia o con la normalità? O possiamo considerarla una follia lucida? Insomma, mi sono un attimo, come dire, ingarbugliato nel ragionamento. Michele o Flavio? Flavio, dai, cominciamo con Flavio e poi dai. Michele, mi aiuti tu a uscire?
Quindi non accetti volontari?
No, non accetto volontari, sì. No, perché penso a tanti artisti...
Avete già capito dove è meglio che parli Flavio e dove io,
bravo. Vedi.
Già entrati in tutti, vedi.
No, perché dico, penso a tanti artisti, non so, che appunto sono stati anche... Cioè, parlavamo dei misunderstanding, no? Io penso, che ne so, Rebecca Horn, Joseph Beuys, che insomma, così, molti rimanevano un po' perplessi. E quindi questo rapporto, diciamo, tra arte e normalità, come si declina? Flavio.
Allora, prima di tutto la frase di Stefano Benni sulla normalità che mangia è verissimo, chiaramente. E l'arte sicuramente può aiutare a uscire da questo banchetto. Riguardo alla follia, è uno stereotipo un po' romantico dell'artista, cioè è proprio uno stereotipo, diciamo, nel senso che l'artista folle è un mito che è stato dato in pasto ai non artisti, cioè diciamo alle persone che non hanno a che fare con l'arte. Che l'artista è una persona che in realtà deve avere una grossa razionalità e lucidità, sia per operare come artista sia in quanto persona, insomma. Quindi questa storia dell'artista folle, dell'artista pazzo
è un po' un cliché,
mito, peraltro mito foraggiato da figure come Van Gogh, ad esempio.
Esatto, sì.
Van Gogh, poverino, ha fatto una finaccia, cioè nel senso, utilizzare Van Gogh come cartina tornasole della figura dell'artista è veramente deleterio per noi artisti, cioè nel senso, era uno che appunto si è suicidato, è finito in disgrazia, nessun artista vuole fare sta fine.
Quindi... c'è un po' questa equazione tra genialità e follia, che poi insomma
sì,
non è sempre così, può accadere,
questo...
ma non...
Sì, nel senso anche questo è molto relativo, nel senso che è un quesito antichissimo, cioè il limite tra genialità e follia, a parte anche il mito della genialità è un altro mito. Io personalmente considero più l'artista una sorta di antenna, cioè una persona, un essere, un ente che capta delle cose che accadono nel mondo e le rielabora attraverso l'arte. Infatti torna al discorso di prima, che l'opera d'arte non appartiene all'artista, nel momento in cui viene partorita appartiene al mondo. Quindi l'artista è un po' un medium, è un mezzo, e quindi ha bisogno di essere lucido, non ha bisogno di essere folle. Chiaramente le idee, per come vengono, sembrano sprazzi di follia, perché insomma certe idee vengono completamente a caso, nei momenti più disparati e a volte anche scomodi. Ti viene un'idea e fai, cavolo, ma adesso vuoi venire l'idea. Però definire questo momento come momento di follia mi pare eccessivo, quindi il mito dell'artista folle direi che fa comodo in parte a noi, ancora che i non artisti pensino questo, però in linea di massima è anche
giustifica alcuni nostri comportamenti.
Sì, diciamo che fa comodo perché crea il personaggio, però la realtà è un'altra, cioè ci sono più orfeo di artisti del passato e del presente, soprattutto del presente, cioè se guardiamo artisti che stanno a livello molto alto, che insomma definirli folle è veramente... assurdo, perché riescono a fare cose, a raggiungere livelli che ci vuole veramente una lucidità, una razionalità impressionante.
Assolutamente, un'alta recettività. Anche per te così, immagino, no Michele? Michele?
Sì,
ok.
Sì, no, infatti perché prima ero un attimo intervenuto, avevo fatto una battuta dicendo che Picasso era lucidissimo. E la maggior parte dei grandi artisti... non so se dire purtroppo, però potrei dire purtroppo tra virgolette, sapevano benissimo come vendersi, erano lucidi nella loro ricerca artistica, e sapevano come muoversi, sapevano cosa produrre. Quindi cioè, il vero folle è chi non ci sta tanto con i piedi per terra, invece la maggior parte degli artisti a cui si guarda e che si reputa geni, con i piedi per terra ci stava, e come.
E a proposito della, necessità, in qualche modo l'importanza di fare rete, no? In questo momento a livello artistico voi siete un collettivo, quindi un insieme di personalità artistiche. Come, intanto, come è composto il vostro collettivo? Un po' ce l'avete accennato, però insomma andiamolo a scandagliare un po' meglio. E soprattutto come interagite tra di voi? Cioè cercate un punto comune, o quindi un'idea comune, un linguaggio espressivo comune, oppure i confini delle vostre personalità artistiche restano delineati in una sorta di sinergia? Quindi è anche importante che ognuno di voi mantenga la sua identità, e questo crea uno scontro o una collaborazione? Immagino entrambe, però insomma...
È molto interessante questa parte che ci avete chiesto. Allora, in realtà noi tutti temiamo che un collettivo possa inglobare stilisticamente i singoli componenti di questo. Quindi fondamentale per il nostro collettivo è stato la casuale, o meglio, non è la casuale sinergia che c'era già di noi. Mi spiego meglio. Casuale perché? Perché il nostro collettivo nasce tra me e Flavio, che ci mettiamo a selezionare via Instagram i vari artisti, selezionare poi. Vedevamo chi, perché oggi Instagram è quasi un sito per ogni artista. Spesso tutti mettono le proprie opere e possiamo capire più o meno qual è la loro ricerca, la loro poetica, la loro summa. E quindi noi facciamo già un tipo di arte personalissimo, nessuno ha influenzato l'altro, e abbiamo cercato artisti che avessero punti in comune, sia estetici che poetici, con noi, e per confrontarci, non per avere una chiave di lettura unica. Abbiamo sfruttato quei punti in comune per dire la stessa cosa in maniera diversa. Non so se mi sono spiegato bene.
È come se aveste, diciamo, una sorta di minimo comune denominatore, ma i fattori ce li mette ognuno mette il suo. E il minimo comune denominatore però è quello che sta sotto tutti quanti, e quindi diciamo fa base per tutti.
Si è visto dall'unione delle nostre opere, no? Che c'è sia un filo conduttore, c'è qualcosa che ci unisce tutti, ma ci sono anche tantissime diversità tra di noi. È difficile, senza sapere che siamo un collettivo, dire questi fanno la stessa cosa, no? Spero sia così, perché sennò abbiamo fallito.
No, è così assolutamente. Ma questo confronto come avviene? Nel senso, è un confronto... anche scontro, perché dagli scontri ogni tanto nasce, come dire, qualcosa di veramente valido, quindi...
Guarda, devo dire che in realtà attriti tra di noi per ora mai.
Per ora, siete nati da poco, però, non ve la voglio tirare.
Diciamo che anche il fatto che ci sono visti poco per il Covid forse ha aiutato in questo.
Come le coppie, proprio.
Sì. Come interagiamo tra di noi.
Sì,
come interagiamo tra di noi, e qui purtroppo torniamo allo Zoom, il programma citato da Marina Abramovic. Facciamo molte call, facciamo veramente tante call per tenerci in contatto, per scambiarci idee, per decidere cosa fare, per mostrarci le opere tra di noi. Vorremmo un po' perdere questa cosa della call Zoom e poter incontrarci ogni volta che si fa una call, poterci incontrare in realtà.
È capitato qualche volta, ma insomma relativamente.
No, certo, ma quindi diciamo, ecco, questa il coordinamento, come dire, artistico al vostro interno è proprio orizzontale, nel senso che ognuno alla fine, come dire, dà il proprio apporto e arriva con la propria proposta, diciamo.
No, ci vediamo comunque, nel senso... Non ci siamo visti la prima volta il giorno della performance, però
no, erano mesi.
Ci siamo visti con dei limiti, chiaramente, però comunque sì, abbiamo avuto modo di incontrarci magari in luoghi, in vari studi, oppure all'aperto quando si poteva tempo fa e si potrebbe di nuovo adesso, quindi insomma il contatto fisico umano lo cerchiamo comunque, anche perché poi cioè, le idee circolano più velocemente. Paradossalmente, no? Tu dici su internet vanno più veloce le idee, no, vanno più veloce dal vivo, uno si incontra faccia a faccia, si parla, ci si conosce, sicuramente è una cosa che soffriamo un po', questa mancanza, ma come la soffriamo in tutti gli aspetti della vita.
Il brainstorming che si riesce a fare seduti allo stesso tavolo è impareggiabile.
Abbiamo avuto un paio di aperitivi, diciamo, di fuoco interessanti. Sarebbe più bello farne di più, chiaramente, però cioè, un collettivo non può assolutamente non incontrarsi dal vivo. Cioè, è troppo importante, troppo importante.
E la dimensione dal vivo, sì, effettivamente per il lavoro artistico è fondamentale. Adesso arriva Blanco con Ladro di Fiori e poi torniamo a parlare di arte, dilemmi, umanità e altri discorsi esistenziali con i nostri amici di Struttura.
Sono un ladro di fiori, amo i tuoi colori e ho rubato a te. Siamo tornati bimbi e tu hai scelto me. Blanchito, baby, Michelangelo, cattimi le ali, ah. Il suo rossetto, la rende più, donna, di quanto c'è, qui dai, ora che tardi non vai, un mazzo di rose se fai, come da frasi, devi solo ascoltarmi, dai, arriviamo all'alba che si colora l'aria, e guardiamoci in faccia, senza passare da te. L'ultimo fiore nella tua cassetta, l'ultimo ricordo di me sarà su una bolletta. Si so che non sarà un granché, ma andavo di fretta.
E detto no, resta che ancora mezz'ora. Ho detto no, so, da brivido sulla schiena. Una notte intera, una luna, un pieno, un'altra cantina, una solo per te.
Siamo qui, dai, arriviamo all'alba che si colora l'aria, e guardiamoci in faccia.
Che fate? Okay, parlate senza di noi.
Questo collettivo Struttura un po' indisciplinato. Torniamo qui a parlare di arte con Flavio e Michele del collettivo Struttura e vi volevamo chiedere, voi no, che siete artisti, sia da artisti che da fruitori d'arte, in un mare, no, il web è un po' un mare di contenuti.
C'era... Posso interromperti?
Sì, certo.
Un secondo? Perché mi avevi chiesto una cosa che avrei, a cui avrei voluto rispondere. Mi avevi chiesto come è composto il collettivo, mi piacerebbe,
sì, certo,
parlare anche degli altri ragazzi.
Assolutamente.
Tra le varie domande di prima, sennò sembra che siamo in esplosione.
No, vabbè, ma dopo li avremo salutati comunque, li avremo dato il giusto spazio.
Però sì, se ce ne volete parlare, dire un po' anche che ruolo hanno anche gli altri componenti.
Allora, i ruoli, non, per me, io non vedo ruoli, mm-hmm, nel senso, siamo tutti artisti con lo stesso identico ruolo, come quello di comunicare un qualcosa, e collaboriamo in ugual misura. E chiaramente siamo io e Flavio, come avrete capito, e poi c'è Gabriele Maruotti, come avrete capito, il 3D artist, Poi abbiamo un ragazzo che ha fatto l'Accademia, Alfredo Valerio, il ragazzo che ha fatto le figure più deformate di tutte.
Sì.
Non so, avete presente?
Sì, 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 assolutamente. A me sono rimaste molto impresse proprio per diciamo il loro livello.
Sì, si sente una costrizione nel suo lavoro, una costrizione spaziale e anche interiore.
Assolutamente.
Poi abbiamo,
sì.
Abbiamo Guglielmo Mattei, che è un professore di latino e greco del Giulio Cesare, che affronta la pittura in maniera contemporanea, ma con un gusto interno parecchio classico. Lui non ha partecipato alla performance, e se non so se avete visto anche il nostro intervento durante la zona rossa.
Vi abbiamo spizzati di brutto, quindi guarda, è da un po' che vi teniamo d'occhio. Io anzi ti dirò, faccio proprio così una rivelazione shock, perché no, io ho cominciato a seguire Alfredo Valerio, ho trovato associazione struttura e poi ho cominciato a spizzarvi proprio come uno stalker tutti quanti, quindi non sto scherzando ovviamente, però insomma sì, abbiamo visto assolutamente i vostri lavori, poi anche in piazza, in realtà non vi siete accorti di noi, ma noi c'eravamo.
Bello.
Sì, colpo di scena.
sì, decisamente.
Grazie.
Li abbiamo detti tutti? Allora, Michele e Flavio sono qui con noi. Mirko Leuzzi.
La ragazza che ci cura curatorialmente, che è Monica Reali, sempre lei diplomata all'Accademia di Belle Arti, e Mirko Leuzzi, che alla performance ha partecipato, che invece è totalmente un outsider, dipinge da molto poco e mette molta anima nei suoi lavori, sono quelle tre donne.
Ed è molto promettente, diciamo, perché poi delle volte anche non avere, come dire, questo sostrato, questa esperienza o questo studio,
un approccio più istintivo,
il talento, esatto, il talento delle volte appunto trova delle strade comunque al di là dello studio, no? E poi lo studio, con lo studio ci si perfeziona, quindi c'è sempre tempo. Bravo Mirko.
A proposito di voi che siete artisti o anche fruitori d'arte, no? In un mare come quello della rete, in cui i contenuti sono tanti, quindi ognuno può mettere in rete quello che fa, come si fa a scegliere chi seguire, come si fa ad individuare la qualità nell'arte? Questo un po' mi ricordo, no, nella musica, quando è iniziato MySpace, eccetera, a un certo punto all'inizio sembrava una democratizzazione della diffusione della musica, poi a un certo punto ci si è persi, si metteva in rete di tutto e quindi anche il fruitore è disorientato, no? Per quanto riguarda l'arte, qual è il parametro secondo voi, al di là del gusto personale?
Il parametro per
la responsabilità,
questa è tosta. Allora, la prima parte della domanda è un po' più facile, perché poi mi ricollego a bomba con quello che diceva Michele prima, cioè che come è nato il collettivo, nel senso io e lui ci conoscevamo digitalmente, nel senso ci seguivamo su Instagram, anzi no, mi sa che manco ci seguivamo, proprio a fai belli, insomma.
Sì.
Però ci conosce, cioè l'uno sapeva chi fosse l'altro e viceversa, e ci siamo incontrati per strada per caso, e poi abbiamo iniziato a parlare, a seguirci su Instagram, bello. Chiaramente sì, è vero, questa sì. E quando abbiamo iniziato a cercare le persone per il collettivo, abbiamo fatto su Instagram, cioè ci veniva in mente magari qualcuno, oppure andavamo a caso tra virgolette, amici in comune, cose così, e quando incontravamo un profilo di una persona che ci poteva interessare da un punto di vista estetico o contenutistico, pensavamo se fosse la persona giusta, nel caso la contattavamo. Quindi Instagram sicuramente utilizzato in una certa maniera per un artista visuale come un pittore, uno scultore, può essere un'ottima cosa, perché è un portfolio digitale che è lì alla portata di tutti, e quindi può essere molto, molto utile. Nel nostro caso è stato utilissimo. Sulla risposta, sulla domanda di come si capisce la qualità, qua, cioè, è difficile capirla a volte anche con il cibo, che è una cosa così facile da capire in teoria, figuriamoci con l'arte, che il gusto è più che soggettivo. Diciamo che se uno ha un certo tipo di bagaglio culturale, c'ha il gusto che è andato in una direzione, si è affinato nel tempo, eccetera, sicuramente ha una facilità, tra virgolette, maggiore di comprendere cosa sia di qualità o meno. Pure qua opinabile, perché insomma la storia ci insegna che fior fiore di accademici si sono sbagliati riguardo ad artisti che secoli dopo, anche decenni dopo, sono stati considerati grandissimi.
Certo.
Abbiamo parlato prima di Van Gogh, che è un esempio storico perfetto, un personaggio che veniva bistrattato pesantemente, e guardate adesso, uno degli artisti più famosi al mondo. Quindi insomma è impossibile capire dov'è la qualità. È impossibile per chi fa arte, figuriamoci per un fruitore che non la fa. Qua c'è il solito discorso che c'è chi detiene il potere, tra virgolette, che può essere economico, politico o altro, che propone ciò che può essere buono o meno, e il pubblico a volte va un po' a volte a bocca. Lo stesso Instagram può essere uno specchietto per l'allodole, ci stanno molti profili ad esempio con decine, centinaia, migliaia di follower osannati eccetera, che uno potrebbe dire che cavolo sta accadendo qui. Quindi torna al discorso di prima, nel senso se c'è tutto un sistema giocato sul personaggio, su valori che vanno oltre l'opera d'arte, la qualità tra virgolette non esiste, esiste solo la comunicazione efficace, e ecco qua che dare un giudizio è molto difficile, o comunque è facile cadere in inganno, ecco.
Però c'è anche un'industria alla fine dell'arte che vuole, come dire, fare anche arte, diciamo, che vada venduta in un certo senso. E quindi forse, come dire, nel discorso artistico ci sono anche delle contaminazioni, delle così interferenze chiaramente legate anche ai soldi. E quindi
è chiaro.
Delle volte certe proposte artistiche...
All'inizio avevamo detto che come la comunicazione, la cura della comunicazione sia maggiore della cura dell'opera ormai.
Spesso sì.
Spesso avviene anche malgrado l'artista l'intenzione. Guardiamo Banksy, che si è proprio dichiarato contro la commercializzazione dell'arte, e poi le sue opere valgono milioni.
Sì, vabbè, ma poi tutta la cosa che ha fatto alla casa d'asta, che l'opera d'arte è un frantumi, e sì. Tutti wow, ribelle, rivoluzionario. No,
sì, anche lui un po' è diventato vittima poi di questo sistema alla fine.
Poi sì, è veramente difficile non far accorgere a Soderbergh che c'è un meccanismo in un'opera.
Vuol
dire che non l'hanno mai aperta.
Adesso arriva Stevie Wonder con Pasta in Paradise. Chi l'ha scelta questa di voi due?
Io, Michele.
Ecco, immaginavo.
Bella, ci è piaciuta tanto.
Meno male, amo questa canzone follemente.
Been spending most of their lives living in a pastime paradise. Been spending most of their lives living in a pastime paradise. Been wasting most of their time glorifying days long gone behind. Been wasting most of their days in remembrance of ignorance so disgrace. Tell me who of them will come to be. Consolation, segregation, dispensation, isolation, exploitation, mutilation, mutation, miscreation, confirmation to the evils of the world. And spending most of their lives living in the future paradise. And spending most of their lives sorrows lost from time. They keep telling of the day when the Savior of love will come to stay. Tell me who of them will come to be. How many of them are you and me? Proclamation.
E con Stevie Wonder mandiamo a casa Culio, perché Stevie c'era c'era prima, è arrivato prima, questo, questo fa sempre legge, anche tra gli artisti comunque. Allora,
tu per dire Gangsta Paradise.
No, invece Pasta in Paradise, appunto. Il rapporto tra arte e spazio, mancano gli spazi per sviluppare l'ambizione di fare arte, no? Parliamo di delle volte sono spazi emotivi che mancano, però mancano anche gli spazi fisici. Com'è che gli artisti si stanno riappropriando dello spazio? Che cosa ha in pentola struttura per riappropriarsi dello spazio? Ci dobbiamo aspettare altri assembramenti in piazza?
Allora.
E non ce lo dire tanto, immagino.
È chiaro quanto sia importante per noi, no?
Certo.
La performance l'ha chiarificato abbastanza, e anche come ne ho parlato prima, dicendo come il pubblico ha fatto la sua performance insieme alla nostra performance. E soprattutto, secondo me, il rapporto, la relazione che ci può essere tra un'opera e lo spazio in cui essa viene collocata può modernizzare un medium considerato morto antico, la pittura d'olio, per esempio, la scultura del marmo, interagendo con lo spazio in un determinato modo, può perdere di anacronismo e guadagnare in contemporaneità.
Ah, Centrale Montemartini mi viene in mente. Mi viene in mente la Centrale Montemartini, dove ci sono le opere classiche, le statue classiche in un contesto industriale.
Sì, oppure al contrario, il bacon ai Musei Vaticani, il pomodoro, certo, ai Giardini Vaticani. Sì, e appunto, guarda, questa è una cosa che aveva già capito Duchamp, per dire poi. Prendiamo il ready-made, no? Decontestualizzare un oggetto e metterlo in uno spazio che lo riqualifica, ha spiegato molto bene quello di cui sto parlando.
Pure, se posso entrare, ma pure questa storia del site specific, che sembra una cosa che ci siamo inventati 30 anni fa, cioè un quadro pensato per una chiesa, esempio una pala d'altare, eccetera, era già site specific. Cioè, se un pittore ha una commissione in una chiesa, deve già ragionare con lo spazio, e l'opera ha senso in quello spazio. Quindi è una cosa.
Sì, il baldacchino di Bernini a San Pietro non è un'installazione? Sì,
sì, assolutamente. E i vostri, quindi le vostre opere, dove diciamo finiranno poi questo? In questo futuro,
questo
dove le troveremo? Dove
stay
le troveremo?
Tuned,
noi vogliamo sapere. Stay tuned.
Niente anticipazione, quindi
niente anticipazione.
Seguiteci.
Va bene, e allora è possibile seguire il collettivo Struttura su Instagram, sono associazione.struttura, faccio io il promo per voi, la pagina Instagram, ci sono tutti i profili di tutti quanti, quindi li ricordiamo, non solo Michele Criscuolo che è qui con noi, con Flavio Orlando, ma anche Mirko Leuzzi, Gabriele Maruotti, Guglielmo Mattei, Alfredo Valerio e Monica Reali, dovrei averli detti tutti, giusto? Sì.
Le detti tutti.
Ottimo, bene. Bene.
Grazie per la promo.
Bene. Ragazzi, è stato bellissimo stare con voi. E l'ora è volata e noi ci dobbiamo salutare, purtroppo.
Anche per noi, grazie per averci
invitato. Grazie dell'invito.
Però continueremo a monitorare, perché insomma, secondo me ci sono altri assembramenti, altre opere nell'aria.
Sì, si è capito che qualcosa bolle in pentola, quindi noi staremo sintonizzati, assolutamente.
Assolutamente.
Grazie ragazzi,
ancora.
Noi salutiamo i nostri ascoltatori, di nuovo in stile Rai 1.
Diamo appuntamento a venerdì prossimo.
Brava, sei più brava tu.
Alle 20, sempre su www.radiosonar.net per Make Some Noise.
Ciao.
Ciao.
Avete ascoltato Make Some Noise.
Ogni venerdì dalle 20
e in podcast quando volete
su radiosonar.net.
fronte sulle rive lontane si risveglia la sete, nel mattino trascinato dagli alberi. Del primo giorno che si perde nel sale, risvegliata la sete, sulla riva tornerà, corpo vivo fra gli alberi, per stendermi al sole. Per stendermi al sole. Quando sulla riva verrai, quando la burrasca al largo sparirà, col mattino fra gli alberi, del primo giorno che si perde nel sale, risvegliata la sete, sulla riva tornerà, corpo vivo fra gli alberi, per stendermi al sole. Rimane il pianto, si abbandonano gli occhi, asciugati dal sale, per stendermi al sole. Rimane il pianto, si abbandonano gli occhi sul profilo degli alberi. Stormi nel mattino con la luce del sole, alto che si rompe tra le vele scivolando dai fianchi, il giorno cade sulle rive lontane. Stormi nel mattino con la luce del sole, alto che si rompe tra le vele.